Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Confanno gloria e onore, a te ogni laude et benedizione, a te solo si confanno che l'Altissimo tu sei, e null'uomo degno è temento vare. Si laudato mio Signore con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce, tu ci illumini di lui che bellezza e splendore. Altissimo Signore porta il segno, si laudato mio Signore per sorelle, luna e stelle, che tu in cielo li hai formate chiare e belle. Si laudato per frate vento, aria, nuvole e maltempo, che alle tue creature dà un sostentamento. Molto utile e preziosa, si laudato per frate fuoco che ci illumina la notte, ed è bello, giocondo e robusto e forte. Signore, per la nostra madre terra, ella è che ci sostenta e ci governa. Si laudato mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Si laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione, e beati siamo coloro che cammineranno in pace, che da te, buon Signore, avranno corona. Si laudato mio Signore per la morte corporale, che da lei nessun che vive può scappare, e beati saranno quelli nella tua volontà, che sorella morte non gli farà male.
Adesso in onda numero 322, al microfono Arnaldo Casali, in regia come sempre Francesco Franceschini. Torniamo in diretta dopo un paio di settimane che, come sapete, io ero un po' fuori, ma noi abbiamo parlato di acqua, abbiamo parlato di ventotene e altro. Oggi abbiamo aperto con il Cantico delle Creature di Angelo Branduardi, e un verso ci ha colpito particolarmente di questa canzone, scritta da Francesco d'Assisi. Il testo Francesco Assisi, musica Angelo Branduardi. Sora nostra acqua, molto utile, umile, preziosa, casta e gratuita. Non c'era, ma diciamo che oggi ci sta bene. Un verso sull'acqua ci sta molto bene, direi.
Ma perché la bolletta dell'acqua tu non la paghi?
La bolletta dell'acqua la paghi, ma
non è gratuita,
paghi,
allora.
Ma non pagherai.
Non è gratuita.
Non è gratuita, l'acqua è gratuita.
Sì.
Non ci sono, come diciamo che dopo il
tu ti attacchi al contatore di quello vicino, esatto, e quindi esatto, non paghi. Esatto. Paga.
Allora, Sora Acqua, che resta Sora, non diventa Socera, grazie a Dio, grazie al 57% degli
Tu dici
italiani.
Grazie a Dio, eh? Io che c'ho la Socera, che dovrei dire? Tu non ce l'hai, ma io sì.
Allora, comunque, all'indomani, beh no, è una così singolare e significativa coincidenza il fatto che facciamo una puntata francescana, secondo me, all'indomani di un referendum che tutto sommato aveva per tre quarti al centro proprio il creato. Il quarto quarto era uno che si è creato una legge, per cavolo di suoi, ma
i tre quarti, anche quello è un creato,
anche quello è un creato, ma i tre quarti riguardavano proprio l'acqua e riguardavano proprio la natura, sappiamo, insomma, il nucleare e insomma il fatto che dopo.
Però l'immunità parlamentare c'è sempre stata, sì. Lo cantava anche Rino Gaetano a Non te regge più,
cioè, finché gli italiani non l'avevano.
Vabbè, poi dopo tornerà poi a ondate, a periodi.
Ma ecco, dice oggi una puntata, no, appunto all'indomani no, volevamo dire questa cosa, anzi non so se anche il nostro ospite vorrà commentare, ma insomma sicuramente è stato un risultato storico, perché sappiamo che erano 16 anni che un referendum non passava il quorum.
Questione di quorum,
beh, insomma forse erano anche 16 anni che il referendum non si occupava di cose che interessano davvero i cittadini, perché ci hanno fatto votare su qualsiasi cosa.
L'ultima era sulla pizza preferita, napoletana o margherita,
sì,
era quella
credo
lì
che
l'ultima.
Ma no, era troppo vicino ai cittadini quell'argomento, okay, no? era più sulla ricetta, sul tipo di mozzarella da usare, sì, nella pizza, sì. Perché ormai davvero sia significativo anche visto il modo in cui poi questo referendum è stato anche boicottato da, diciamo, da tutto il sistema politico, non dal governo e basta. Il governo l'ha fatto anche in modo a volte buffo e imbarazzante, perché anche ieri Maroni alle 2 dice basta, abbiamo raggiunto il quorum, finiamo prima.
Pietà!
Cioè, vabbè.
Ma poi de nascosto è andato a votare pure lui, eh.
Ma poi c'è sempre comunque chi sale sul carro del vincitore, appena il carro del vincitore si appresta a varcare il traguardo, e in questo caso sono stati, credo, la maggior parte dei partiti politici che se ne sono ampiamente fregati sia dell'acqua pubblica, erano d'accordo sia sulla privatizzazione dell'acqua sia sul nucleare.
Però per far bella figura.
Però quando si sono accorti che il referendum forse vinceva, hanno cominciato a dire andiamo tutti a votare adesso, sono tutti... ma anche Berlusconi è salito sul carro di Figlioli, che ha detto no, adesso gli italiani hanno deciso così, adesso noi seguiremo, quindi dopo 20 anni finalmente ha deciso di ascoltare anche gli italiani, e mi sembra un grande risultato, quindi non sono, approfitto per dire questa cosa, poi chiudiamo l'argomento, assolutamente d'accordo anche con Bersani, che
Samuele o l'altro?
Samuele è più simpatico.
Più simpatico,
quell'altro che ha subito approfittato per dire ah Berlusconi si deve dimettere, che gente. Poi si deve dimettere proprio adesso che ha cominciato ad ascoltare quello che dicono gli italiani, scusa,
aspetta un attimo,
20 anni che fa solo l'affari suoi,
vediamo, può darsi,
ha detto adesso seguiamo la volontà degli italiani e lasciatelo governare, voglio dire, no? Ma dicevamo, oggi puntata francescana, in realtà non tanto,
franceschina,
e non franceschina, perché già ce l'abbiamo avuta,
che ne possiamo
tante,
più,
ne possiamo tutto il giorno, basta, con franceschini. Puntata francescana perché appunto a prescindere dalla vittoria avuta dal creato e dalle creature proprio ieri, oggi parleremo invece di teatro, e ne parleremo con un attore, regista e frate che ha una storia molto bella da raccontarci, è padre Antonello di Sant'Antonio da Padova, del santuario di Sant'Antonio da Padova a Terni. Ciao.
Ciao, pace e bene a tutti.
E perché parliamo
se
di...
Se non lo tocchi è meglio.
Va bene.
Non il padre, parlavo del microfono.
Allora, noi abbiamo già anticipato, lui non c'era in realtà quella volta, ma abbiamo in qualche modo introdotto questo personaggio qualche mese fa ormai, quando è venuto ospite da noi padre Claudio Festa, che lo ricorderete, insomma era un attore, anche cabarettista, che poi a un certo punto è diventato, ha avuto la vocazione, la conversione ed è diventato frate, insieme tra l'altro ai suoi fratelli, erano tre fratelli attori, ora sono tre fratelli frati, e oggi padre Claudio continua in realtà anche a fare l'attore, a fare il regista, perché è stato il regista di uno spettacolo che è andato in scena pochi giorni fa, in occasione della festa di Sant'Antonio, al Teatro Antoniano di Terni, Francesco, Un canto alla vita, un grandissimo successo, di cui era appunto co-regista proprio padre Antonello. È stata un'esperienza, devo dire, straordinaria. Io l'ho vissuta anche in prima persona, perché ho fatto anche una piccola parte nello spettacolo, Frate Giovanni il Pugile. Dopo, non mi guardare così, perché io sono stato...
No, il Pugile,
il Pugile. Beh, sai che io faccio anche Aero Combat, quindi...
Ah, ecco.
Ci stava tutto. Finalmente ho vestito il saio francescano dopo...
Sei ispirato un po' a Francesco Salvi, che ha fatto il Pugile in TV?
E ha fatto anche San Francesco.
Vedi? Vedi? Tutto torna.
È vero. Dunque, uno spettacolo, è stato un piccolo colossal, perché un piccolo, manco tanto piccolo, insomma, perché coinvolti complessivamente una cinquantina di persone, no?
Sì, nel complesso.
Tra attori e diciamo troupe, e poi c'erano coreografie, proiezioni, video, canti eseguiti dal vivo, un cast enorme, un racconto della vita di Francesco, devo dire, davvero inedito, fatto in modo molto originale, sia per quanto riguarda il testo, ma sia anche la cosa che mi ha colpito di più è stata la recitazione degli attori, perché è stata tutta molto verace, no? È stato per la prima volta un testo, uno spettacolo su San Francesco totalmente spoglio della retorica che c'è sempre ogni volta che si parla di Francesco, soprattutto a teatro, e invece è stato un Francesco vero, uomo, maschio, anche umbro, come dire. Padre Antonello, diciamo, anche lui c'ha una storia particolare, non a caso è stato il co-regista di questo spettacolo, perché appunto, qui riprendiamo la storia da dove l'avamo lasciata con Padre Claudio, appunto Padre Claudio, attore, compagnia teatrale napoletana che gira l'Italia, conosce anche Edoardo De Filippo, poi proprio quando gli viene fatto il contratto al Derby di Milano, il locale da cui veniva proprio, è venuto Francesco Salvi e tutta la squadra di Drive-In, lui lascia tutto, diventa frate minore, entra in convento e dopo qualche anno sul treno incontra un giovane attore.
Ero io che ancora varcavo e calcavo alcune scene del teatro sperimentale in quel tempo.
Ecco, perché tu invece non facevi il cabarettista o la commedia napoletana, tu facevi quello che, diciamo, un tipo di teatro che a Terni è molto popolare, per così dire, perché abbiamo un festival internazionale proprio su questo, esterni, il teatro, anzi non, ce ne sono anche di più, perché poi una volta ce ne furono due addirittura, il teatro sperimentale, questo quindi ci interessa particolarmente, perché è un tema che tra l'altro noi abbiamo avuto anche ospiti, diversi attori sperimentali anche qui in radio, quindi questa cosa ci interessa, quindi raccontaci un po', ecco, innanzitutto la tua vocazione teatrale, come era nata, come ti eri avvicinato al teatro e poi come ti eri avvicinato a questo tipo di teatro, che tipo di teatro facevi? Facevi le capriole anche tu? cose strane, non so, le pipì sul palcoscenico,
non so. No, a questo non sono mai arrivato. Ecco, è nata la vocazione teatrale da ragazzino, possiamo dire, perché mentre facevo dei concorsi anche di canto, ma preferivo sempre recitare, ho iniziato a dire il vero recitando uno spettacolo su San Francesco in parrocchia, e lì è stato seminato il primo seme francescano nella mia vita. Facevo la parte di Fra Masseo, che è uno dei primi compagni di Francesco.
Che è sepolto vicino a Francesco.
Esatto, nella Basilica di San Francesco in Assisi. E poi dopo varie vicissitudini nella mia vita, una vita un po' errabonda, sono approdato al teatro facendo una selezione presso una compagnia di teatro di ricerca e sperimentazione a Cagliari, dove ho seguito un corso di due anni.
Sei sardo?
Sono sardo, sì.
Classe?
Classe 67. Ottima classe, direi.
Ci abbiamo anche il nostro regista, tecnico laureato.
77, io.
77, okay. Il giovinetto.
Casali, regista. Per favore.
Quindi, cos'hai? Sei entrato quindi in questa compagnia a Cagliari?
Sì, dove praticamente ho fatto il mio apprendistato, ho imparato il mestiere dell'attore. In pratica si tratta veramente di arrivare a costruirsi un mestiere, e l'idea di fondo del teatro sperimentale, come tu ben Arnaldo già sai, nasce un po' per creare un'alternativa al teatro tradizionale, nasce in Polonia con Jerzy Grotowski, che voleva cercare un rapporto con il pubblico più autentico rispetto al teatro tradizionale, quindi con un coinvolgimento maggiore. E per arrivare a questo lui spoglierà gli attori di quelle che sono le loro costanti sicurezze, il palco, i trucchi, le luci, gli abiti di scena, per lavorare esclusivamente sull'uomo. Quindi questo è il tipo di lavoro che è stato fatto, la costruzione di una di un allenamento dell'attore attraverso tutta una serie di tecniche che provengono da diverse discipline, anche arti marziali, danza, ricerca sulla voce, che poi servono come bagaglio all'attore per poi affrontare, diciamo, la performance quando sarà il momento opportuno. Quindi un lavoro di gestazione che poi partorirà lo spettacolo ultimo. Questo è un po' il lavoro in sintesi che ho fatto con questa compagnia, poi arricchita anche da una esperienza insieme a Ingmar Lind, che è uno dei grandi, era uno dei grandi mimi, uno dei migliori allievi di De Cru, ecco, il grande mimo francese che ha riformato il mimo. E poi, ecco, con Linde si è approdati al teatro anche di Eugenio Barba, che ha arricchito anche il lavoro fisico degli attori dell'Odin Theatret, con cui, ecco, eravamo un po' in collaborazione.
Te cosa ti ha attratto nel teatro sperimentale? Come mai, appunto, hai scelto di fare questa forma di teatro piuttosto che il teatro tradizionale, Shakespeare e Goldoni?
Ma io credo sia stato anche un incontro, il desiderio intanto di comunicare. Ho sempre avuto una grande passione per la comunicazione, infatti sono una persona che ha avuto sempre tantissime amicizie. Ho, prima di approdare al teatro, ho anche fatto alcune esperienze come animatore nei villaggi turistici, ecco, un po' questo, anche se molto breve. Però quello che mi aveva colpito era con l'esperienza di una mia cara amica incontrata per caso, che mi parlò delle selezioni a cui io mi presentai e poi riuscì a superarle, venni, ecco, assunto in questa compagnia qua, con grande difficoltà tra l'altro. Però, ecco, sì, mi interessava il lavoro autentico, la vericità, ecco, di quello che si fa e di quello che si dice.
No, stavo pensando che tra l'altro anche Valeria Muledda, che è la nostra amica, appunto, che viene anche qui in radio, che è attrice sperimentale, e anche lei sarda, tra l'altro.
Valeria, che abita...
Muledda adesso abita a Milano, credo. Okay. Però insomma lei è originaria anche lei della Sardegna, quindi no, mi è venuto in mente questo momento perché lei era proprio venuta qui in radio con il progetto che avevano portato al Festival Esterni. Quindi poi come continuare? Beh, insomma, io ripeto, noi siamo spesso anche sarcastici sul teatro sperimentale perché a volte diventa un po' appunto raggiunge certi estremi che appunto tu dicevi nasce per avere un rapporto con lo spettatore più vivo, ma spesso diventa nei suoi esempi più degeneri quasi invece un teatro contro lo spettatore, perché deve fare in qualche modo quasi cercare un distacco, quasi deve annoiare per forza. Mi viene in mente appunto il famoso spettacolo su cui si è creato un caso a Terni, questo della pipì al Verdi, ma si è creato in modo anche un po' provinciale secondo me per il discorso della pipì. In realtà di quella compagnia quello che io ho criticato non è tanto il gesto provocatorio, ma il fatto che loro fanno un tipo di teatro che è una continua provocazione molto cervellotica. E io mi ricordo che quando vidi il loro spettacolo alla fine andai a chiedere a tutti gli spettatori: ma scusa, ti è piaciuto? Cioè era bello questo spettacolo secondo te? Beh no, bello no, però c'aveva un significato. E chi se ne frega, ma il teatro non deve essere bello. Invece spesso il teatro sperimentale diventa così cervellotico che poi alla fine si giustifica dicendo: no, però è intelligente in realtà, cioè c'ha dei significati. Poi se non ti comunica emozioni, chi se ne frega, perché l'importante è che, anzi, se non capisci vuol dire che è ancora più sperimentale. Mentre invece altre forme di teatro sperimentale, come quelle che faceva proprio Valeria con il gruppo Svarnet, ma anche tanti altri spettacoli che mi è capitato di vedere, sono esattamente quello che tu dicevi, cioè un modo per quasi eliminare, diciamo, i mediatori, no? Il palco, eccetera, e andare diretto a creare un rapporto diretto tra attore e spettatore, che è molto bello. Cioè, secondo me il teatro sperimentale, quello veramente bello, è molto meglio del teatro tradizionale, solo che la maggior parte dei spettacoli sperimentali invece sono cose molto volutamente noiose, proprio perché devono essere intellettuali, devono essere incomprensibili,
come le canzoni di Battiato più o meno così.
È vero?
Allora sì, è vero, i rischi sono sempre all'angolo, soprattutto le estremizzazioni. Ecco, quando manca di equilibrio anche una compagnia o un regista, chiaramente proporrà un tipo di percorso che sarà molto estremo. Ecco, io grazie a Dio non ho mai affrontato con questi tipi di lavoro, se non veramente dei lavori anche forse universalmente, oggettivamente artistici, ecco, in maniera tale che il soggettivismo non prevaleva mai sull'idea personale. E allora allora si trattava comunque sempre di spettacoli che nascevano da una collaborazione, da una creazione della compagnia sotto, diciamo, la guida vigile e propositiva dell'artista che faceva, del regista, scusate, che faceva un po' da stimolo continuo alla creazione, per cui non siamo mai arrivati ad arrivare a questi estremi. E devo anche dire che poi abbiamo recitato anche in tanti palchi tradizionali, per cui ecco, quello che era l'idea originaria poi quasi è stata messa in sordina, nel dimenticatoio, però ecco, sempre alla maniera del teatro sperimentale. Gli spettacoli abbiamo affrontati, alcuni erano anche molto carini, abbiamo toccato anche il mondo dei ragazzi con delle ricerche sulle favole, ad esempio pure sulla ricerca dei riti, delle tradizioni, della musicalità, della gestualità, delle feste in Sardegna, quindi attraverso un percorso artistico che riproponeva sulla scena, attraverso la lettura di queste feste, una storia, ecco, che si agganciava alla realtà poi con una rielaborazione. È uno spettacolo che tra l'altro abbiamo portato anche all'estero per diversi anni, facilmente fruibile anche in chiave sperimentale, anche da non addetti ai lavori, diciamo.
È una cosa che tu dicevi prima, è che effettivamente forse uno dei tratti distintivi del teatro sperimentale è che nel teatro tradizionale l'attore, tanto più forse nel teatro italiano, che ha una tradizione molto declamatoria, molto gasmaniana, per così dire, l'attore recita, si esibisce, no? Ma fa un lavoro che è molto appunto esteriore, mentre nel teatro sperimentale c'è un lavoro dell'attore su se stesso molto profondo, mm-hmm. Quindi alla fine ogni spettacolo si trasforma in un'esperienza dentro se stessi, un'esperienza molto interiore. Da questo punto di vista, quindi, il tuo percorso artistico poi è stato anche, immagino, un percorso umano, sì. Forte.
È proprio vero, perché anche il limite tra la vita privata dell'attore e la vita calcata sulle scene è sempre un limite molto labile. Tante volte mi sono domandato qual era l'Antonello privato e l'Antonello che recitava, per dire, ecco, che l'uno nutriva l'altro. E allora è stata effettivamente un'esperienza umana, perché mi ha permesso di guardare a me stesso, come direbbe Sant'Agostino: conosci te stesso e poi conosci Dio. Ed è stato anche un po' un passaggio per me questo. Ho conosciuto me stesso, i miei limiti, ma anche le mie grandi potenzialità, per dirla in maniera molto umana. Ecco perché, avendo lavorato tantissimo, come diceva Arnaldo, sulla corporeità, sui movimenti, con allenamenti molto duri e intensi per diverse ore al giorno, poi l'ultima parte anche della mia, diciamo, stagione teatrale, io vivevo in teatro, al Teatro della Rosa a Pontremoli, per cui avevo l'opportunità di trascorrere tutto il giorno ad allenarmi, a prepararmi, ad acquisire nuove tecniche, a perfezionare, per cui era una vita dentro il teatro, e questo poi è stato anche il mio laccio, è stato anche il mio inciampo, se vuoi, perché mi ha tolto poi il senso della vita, perché era diventato il teatro la mia vita, e la mia vita all'esterno si stava rovinando nelle relazioni e in quant'altro.
E poi appunto a un certo punto c'è questo incontro sul treno, giusto?
Sì, c'è un incontro sul treno, tra l'altro il giorno in cui accompagnavo la ragazza all'aeroporto a Milano, lei stavo con questa ragazza che faceva parte di una compagnia svedese, e l'accompagnavo sul treno a Milano. Sì, era una ragazza sì, svedese, con cui avevamo condiviso insieme questa esperienza con l'Institut for Schenkest di Ingmar Lind a Pontremoli, che in quel periodo aveva la sede là, l'Istituto di Arte Scenica, e io l'accompagnavo all'aeroporto con diverse prospettive di vita, raggiungerla in Svezia, andare in India o non so che cosa. E sul treno mi sono imbattuto sì all'altezza di Parma. Era il 23 giugno, ore 11 del mattino.
Dell'anno?
1994. Con tre fraticelli abbiamo cominciato a parlare, anche se loro mi hanno detto che sono io che ho attaccato bottone, anche se, dire il vero, io parlavo in inglese con lei, per cui loro mi hanno chiesto se ero italiano. E allora poi nel discorso abbiamo scoperto che loro lavoravano in teatro, sono rimasto un po' colpito, anche affascinato. C'erano alcune coincidenze, tra l'altro loro mi invitarono ad andare in una comunità ad Assisi, che ci stava allora, che io non conoscevo assolutamente, per giovani, una comunità europea aperta, giovani venivano da tutta l'Europa, qui si lavorava, si pregava, e che si chiama San Masseo,
esatto. Tra l'altro, per coincidenza, come il nome del frate.
Esatto, di cui avevo interpretato il ruolo nel primo spettacolo da ragazzino in parrocchia. E mi dissero di andare da frate Paul, frate italo-americano, che a sua volta era stato attore e regista di teatro sperimentale, anche negli Stati Uniti, insomma, era un tipo tosto, di cui io non sapevo minimamente nulla. L'unico errore che ho commesso è che ci siamo scambiati l'indirizzo e il numero di telefono. Questo è stato il grande errore che ho commesso, perché poi... E a distanza di tempo io avevo nel cuore questa domanda: ma perché questi mi hanno invitato ad andare ad Assisi? Vai ad Assisi.
Sei andato poi a San Masseo?
Sì, sono andato a San Masseo. Dopo due mesi non ho più resistito, senza sapere il motivo, sono andato a San Masseo e ho avvisato a casa mia, perché tra l'altro ho avvisato, ho detto forse torno fra una settimana, e... E quella settimana invece si è prolungata per circa un mese, perché quando sono arrivato in quel luogo, vabbè, all'inizio volevo fuggire, come in fondo avevo fatto per tutta la mia vita, nascondendomi dietro 100 maschere, poi invece mi sono fatto violenza e ho detto no, rimango qua e provo a fare quello che mi propongono questi frati, ci provo. Ero tanti anni che mi ero allontanato dalla chiesa. Sì, ero stato battezzato, ho fatto un percorso, diciamo, regolare, da cristiano regolare, poi dopo la cresima, il classico allontanamento con sporadiche permanenze, ecco, in parrocchia. E...
L'esperienza di San Masseo, devo dire, in quegli anni l'ho fatta anch'io, no? Ed è stata una delle esperienze più importanti della mia vita, devo dire, perché un luogo che adesso purtroppo non c'è più, è chiuso.
Sì, non c'è più, è stato restituito ai loro legittimi proprietari, che erano i Benedettini.
È un peccato, perché uno dei posti davvero più straordinari, io ci sono stato nel 96 la prima volta, e rimasi colpito perché appunto era un luogo, io non sapevo tra l'altro che Padre Paul aveva fatto l'attore sperimentale, però si respirava quell'area, perché è un luogo dove andavano a stare, a vivere in modo veramente, questa è una cosa che mi ha colpito tanto, è l'unico posto che io abbia mai frequentato dove davvero si lavora, ma si lavora nel senso proprio, si lavora nella stalla, si faceva il pane, cioè tu andavi lì e non pagavi nulla, potevi lasciare un'offerta, mi ricordo, ma non eri neanche obbligato, però lavoravi, quindi i giorni che stavi lì tu lavoravi, appunto potevi lavorare in cucina, potevi lavorare nella stalla, potevi lavorare e facevi proprio il lavoro vero, e c'erano ragazzi provenienti da tutto il mondo, e di tutte le confessioni, non era soltanto un discorso cattolico, e c'erano anche atei, e io mi ricordo che c'era un attore, quando ci stavo io un periodo c'era un ragazzo che era proprio un attore, e proprio per questo motivo, forse quindi ce li mandavano gli attori,
non lo so,
lui era proprio un attore, e insomma non, credo che fosse anche lui, penso che facesse teatro contemporaneo, teatro sperimentale, io a quei tempi non bazzicavo il teatro sperimentale, quindi non lo sapevo. Però mi ricordavo che questo stava proprio il letto vicino a me, tra l'altro letti di paglia, no? Non c'erano le camere come si sanno comunque quando si vanno a fare le cose, erano proprio le camerate con letto di paglia e tu dormivi sul letto di paglia, era un'atmosfera bella, chiesa tutta piena di paglia, si stava per terra, questa chiesetta meravigliosa, bellissima. E ricordo che proprio per il rispetto nei confronti di tutte le confessioni e non confessioni, come dire, perché c'erano anche degli atei, ricordo che quando si pregava si facevano delle preghiere ecumeniche in qualche modo, e quindi spesso la preghiera era una performance artistica, perché poi ognuno dava il suo contributo, e ricordo proprio queste preghiere, come dire, che erano quasi degli spettacoli, ed era un'atmosfera meravigliosa, devo dire.
Sì, è vero, perché la compresenza di tanti ragazzi che provenienti da tante culture, anche da tante religioni, permetteva sicuramente una preghiera comunitaria aperta, anche se poi chiaramente essendo frati era la preghiera anche cattolica, anche se con questa apertura, se vuoi, anche con un inserimento di preghiere spontanee. E la proposta poi chiaramente era quella dei frati, con l'ascolto della parola, però nella libertà, perché uno poteva occupare benissimo lo stesso tempo che uno occupava per andare alla messa oppure per la preghiera comunitaria, per gestire un tempo che poteva essere fruttuoso nel suo rapporto con Dio, secondo la sua religione.
Sì, ecco, visto che siamo quasi in chiusura, raccontaci, ecco, da questo momento poi che cosa succede dopo l'esperienza di San Massimo?
E succede che a San Massimo avviene la svolta, perché comunque vado al nocciolo della questione, mi ritrovo a parlare, io arrivo lì che ero, possiamo dire, forse nel momento culmine un po' della mia esperienza anche teatrale, dove pensavo ormai anche molto orgogliosamente, pieno di superbia, di fare un mio gruppo, di andare per le mie strade, per dimostrare ai miei registi che anch'io potevo, ecco, fare da solo. Ero arrivato là con queste intenzioni e poi mi sono ritrovato a scoprire di essere povero, quando soprattutto negli incontri si parlava di fede. Mi sono accorto che ero un infantile, ero un bambino, ero rimasto indietro, ero cresciuto dal punto di vista umano, professionale, ma come dice Gesù nel Vangelo, a che serve guadagnare il mondo intero se poi uno perde la propria vita? Io ho perso, in nome del teatro, tante amicizie, relazioni, ragazze. Ecco, avevo sacrificato il meglio di me per questo grande mostro sacro, che poi era un dono che Dio mi aveva dato, quello della comunicazione. E allora lì, ecco, parlando di fede, sono andato in crisi. Poi, ascoltando la parola, sentivo che c'era una parola per me. Questo mi ha mandato letteralmente in crisi, perché all'inizio cercavo di fuggire, dicevo, ma siamo più di 100, figurati, sta cosa è per me. Ma più ascoltavo, più sentivo che quella parola era per me. E ho capito perché mi dissero, devi andare da padre Paul. Perché poi una sera sono andato da padre Paul e mi sono confessato e ho trascorso 2 ore in confessione e ho scoperto che la vera quella parola, che Dio salva, che Gesù salva, che se tu gli apri il cuore lui ti fa risorgere. Sono passato da essere uno che il giorno prima non credeva, il giorno dopo a proclamare che Gesù è vivo, è risorto, perché l'avevo visto risorgere dentro la mia vita. Cioè aveva aperto quella tomba, quel cuore, quella pietra indurita che copriva il mio cuore, e mi aveva ridato la possibilità di amarmi e di amare in maniera libera, senza più mettere tante maschere.
E poi chiudiamo con, ecco, raccontaci brevemente poi come è andato proprio il tragitto pratico. Quindi, ecco, dopo quanto tempo sei entrato in convento?
Sono entrato in convento dopo un percorso di circa 2 anni di discernimento vocazionale, perché c'era stata anche una conversione, per cui, come insegnano bene i padri della Chiesa, mai accogliere un convertito, perché potrebbe essere anche semplicemente l'ingresso nella fede e non una chiamata. E allora, ecco, ci sono voluti 2 anni in cui io poi sono stato invitato dai frati a continuare a fare teatro, io che poi non volevo assolutamente continuare a fare teatro, perché conoscevo anche i rischi di essere nuovamente avviluppato, preso. Poi c'erano in ballo diverse tournée. Allora feci questa mediazione qua, è vero, tornai a casa, anche perché un po' mi vergognavo di tornare a casa, andare alla messa, farmi vedere il mio paese natale. Ho fatto sta scelta, continuo un po' con la vecchia compagnia, faccio solo gli spettacoli senza coinvolgermi più di troppo negli allenamenti, nella preparazione artistica. Ecco, do una disponibilità temporanea in maniera tale che posso gestirmi anche il tempo per crescere nel rapporto con Dio nella Chiesa, anche quindi vivendo anche una sorta di missione in parrocchia. Quindi mi sono messo a disposizione con i bambini per queste realtà qui come animatore, e poi nel giro di 2 anni ho maturato la decisione di entrare in convento, anche se poi, diciamo, da San Masseo, dopo quella confessione lì, il Signore mi mise nel cuore che per me c'era un'altra strada, c'era un'altra via che valorizzava anche tutto quello che avevo fatto prima.
Quindi sei entrato in convento nel 97-98?
Sono entrato in convento nel 96, nel settembre, a Monteluco.
Oh, e poi ti sei ritrovato adesso a Terni, proprio insieme a padre Claudio.
Esatto, che era uno dei 3 frati di quei disgraziati che io incontrai in treno. E poi io ho scoperto dopo che la mia vocazione nasce dall'invidia di 3 frati. Perché? Per la bionda con cui io stavo. E allora, ecco, ho sempre rimproverato questo, ma avete rovinato l'esistenza, in senso
buono.
Da quanto
tempo è che state adesso insieme in questo
adesso
momento?
Siamo insieme da 3 anni.
Da 3 anni siamo qui a te, nel santuario di Sant'Antonio. E appunto, chiudiamo proprio con un commento veloce allo spettacolo, a questo spettacolo veramente fantastico che è andato in scena sabato scorso.
Tu sei molto buono, Arnaldo. Sì, io l'ho criticato perché chiaramente sono ancora un perfezionista, però effettivamente è un'opera molto bella, intanto perché nasce dalla collaborazione con giovani appartenenti a diverse realtà ecclesiali.
Ecco, questo è un aspetto molto importante, no? Perché spesso si è divisi all'interno della stessa,
esatto,
chiesa, perché i neocatecumeni da una parte, il rinnovamento dall'altro, i francescani dall'altra ancora. Voi, ecco, una cosa importante che avete fatto, avete messo insieme tutti i gruppi, tutti quelli che frequentano in qualche modo la parrocchia, nei vari gruppi, e li avete messi insieme, superando anche i settarismi.
Sì, sì, abbiamo messo insieme ad esempio ragazzi provenienti dai 10 comandamenti, dai vizi di virtù, dai catecumeni, il rinnovamento, i giovani francescani della Gifra, ecco, tante realtà, oppure giovani che frequentano semplicemente la parrocchia, o anche giovani che non frequentano, che abbiamo contattato e che ci siamo trovati, ecco, sulla nostra strada. E appunto questa è la cosa più bella, aver lavorato insieme, aver costruito qualcosa insieme, al di là delle individualità, delle specificità molto ricche, molto belle di ciascuno.
Grazie padre Antonello, torneremo a parlarne comunque anche di questa realtà, perché speriamo che ci saranno anche delle repliche di questo spettacolo. È comunque un'esperienza, io lo posso dire perché l'ho vissuta dall'interno, un ambiente veramente bellissimo anche umanamente, artisticamente, un'esperienza veramente molto importante. Lo ha detto Francesco, anche Riccardo Lonelli che è venuto a vedere lo spettacolo, che era bello lo spettacolo.
Se lo ha detto lui.
Se lo ha detto lui. Allora chiudiamo proprio con una canzone tratta dal musical Forza Mi Gente, ma che chiude proprio questo spettacolo con un balletto fantastico, che mi è piaciuto moltissimo, perché io penso, quando ho scritto il testo teatrale, il mio testo teatrale su San Francesco, il Giullare di Assisi, avevo immaginato proprio di aprire questo spettacolo con un balletto un po' demenziale, che mi sarebbe piaciuto tantissimo. Quindi il fatto che voi avete avuto questa stessa idea mi ha colpito moltissimo, è veramente bello. Quindi su questa canzone c'è il balletto finale del Francesco Un Canto alla Vita, la canzone è bellissima, laudato sì, oggi proprio lo vogliamo lodare in tutti i modi il Signore, l'abbiamo detto anche all'inizio, anche una giornata di festa anche per la democrazia e per la natura. Grazie padre Antonello, noi ci ritroviamo ovviamente la settimana prossima. Ovviamente questa puntata, come tutte le altre 321 che l'hanno preceduta, la potete riascoltare su www.radioadesso.it.
Laudato sì, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente frate Sole, che dà la luce al giorno e che ci illumina per tua volontà, raggiante e bello con grande splendore, di te l'immagine altissimo, altissimo Signore. Laudato sì, mi Signore, per sora luna e le stelle luminose e belle. Laudato sì, mi Signore, per sora luna e le stelle luminose belle. Laudato sì, mi Signore, per sora acqua tanto umile e preziosa. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco che ci illumina la notte. Ed esso è bello, robusto e forte. Per frate vento e per soraria, per le nuvole il sereno, per la pioggia e per il cielo. Per sora nostra madre terra, che ci nutre e ci governa, altissimo Signore.